Benvenuti nel podcast di Azione Cattolica. Sono Elisabetta Guenzi, animatrice di Progetto Policoro della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli e sono qui ad introdurvi al tema di questa puntata. Lo scorso 24 febbraio si è tenuto il 12° convegno Taliercio dal titolo Giovani, Politica e Territorio. Il tema è stato affrontato brillantemente da Gioele Anni, giovane giornalista e coautore del libro Serve ancora la politica? Con il suo intervento, Gioele ha saputo fotografare la società odierna ed incoraggiare molti giovani che vogliono mettersi al servizio del bene comune. Di seguito l'intervista completa. Buon ascolto! Però entrerei nel vivo del tema Giovani, Politica e Territorio insieme a Gioele Anni, giornalista, scrittore, autore anche del libro Serve ancora la politica, che ha scritto insieme a Roberta Lancellotti, che abbiamo intervistato tra l'altro nelle scorse settimane. E tra l'altro Gioele è anche amico della nostra diocesi, perché è già stato relatore del convegno diocesano, se non sbaglio, nel 2019, organizzato dalla pastorale giovanile. Vedo Don Maurizio che fa di sì con la testa. E anche in quell'occasione aveva dato ottimi spunti di riflessione, quindi penso che replicherà questa sera. Gioele, sei collegato?
Buonasera.
Eccolo.
Ciao Elisabetta, buonasera a tutti.
Grazie ancora per aver accettato questo invito.
E grazie, grazie a voi.
Non possiamo non cominciare, come anche prima Sua Eccellenza faceva notare, le ore buie che stiamo vivendo a seguito dell'invasione da parte della Russia e dell'Ucraina. E questa è una situazione che coinvolge la politica internazionale, però coinvolge anche quella a livello locale. Io partirei da questa domanda. Qual è la tua impressione?
Sì, buonasera a tutti. Saluto al Vescovo, al Presidente Marco, Alessandro, a te Elisabetta, con cui già abbiamo avuto un po' modo di confrontarci in questi giorni. Stasera è veramente il termine di una giornata storica. In un modo o nell'altro tutti ricorderemo cosa abbiamo fatto oggi, che tipo di sensazioni stiamo vivendo. Per me, per la mia generazione, questa è la prima guerra così vicina. Prima il Vescovo parlava, la guerra è tornata in Europa, noi la vediamo per la prima volta in Europa. La Siria non è molto più distante, ma ci sembrava lontana, distante. La Jugoslavia non l'abbiamo vissuta a metà degli anni 90. E quindi è veramente una giornata drammatica sotto tanti punti di vista. La riflessione un po' che mi sento di condividere, pensando alla politica, pensando anche a quello che è il mio mestiere, quindi al giornalismo, e che mi è un po' risuonata oggi in questa giornata, è il bisogno fortissimo di ricercare la verità, di lottare per la verità, di affermare la verità, in un tempo in cui qualcuno molto più autorevole di me ha definito questo tempo come il tempo della post-verità, della verità che non riusciamo più a trovare, a vedere, perché ci sono i social network dove ognuno di noi scrive, racconta se stesso proprio a livello personale, in un modo che magari è sempre un po' filtrato, in positivo, dove raccontare la verità di se stessi, questo è un tema molto vicino ai ragazzi, non è facile essere veri, anzi spesso ci si racconta, ci si dipinge in modi diversi dalla verità, perché ci sono tante fonti di informazioni, tante fake news, tante teorie del complotto. Pensiamo a quello che abbiamo vissuto in questi due anni con la pandemia, anche al ruolo che hanno i media nell'aumentare le fonti di sensazionalismo, di dubbio. E in questi giorni lo stiamo vedendo in maniera impressionante. Penso che l'esperienza di chi parla con della conversazione tra la gente comune, ma cosa sta succedendo? Veramente c'è un'aggressione? Veramente c'è un'invasione? L'Occidente forse non ha fatto le cose proprio nel modo giusto? Le popolazioni che sono in queste zone, in particolare nel Donbass, ma vogliono stare con l'Ucraina o vogliono stare con la Russia? qual è la verità? È un lavoro complesso, la realtà è complessa, raccontarla, come dire, mostrarla, descriverla è un lavoro difficile, però penso che dobbiamo tenerci un po' due assi portanti. Da un lato riconoscere che siamo in questo tempo di grande complessità e di grande confusione. E quindi il primo impegno, penso, politico che ognuno di noi può provare a prendersi è quello di saper affrontare, descrivere la complessità, provare ad aiutare anche chi fa un po' più fatica magari a comprendere certe dinamiche con una comunicazione semplice, rispettosa, informata. Informarsi è un atto politico. Prima mi è piaciuta molto l'espressione del Vescovo che diceva la preghiera è un atto politico. Anche informarsi, forse in questo tempo è proprio un atto politico, mi viene in mente chi diceva nel nostro tempo bisogna vivere con in mano, in una mano il giornale e nell'altra la Bibbia. Magari non è più il giornale, magari è il telefonino aperto su qualche sito affidabile, magari è il computer, però sempre queste due entità, conoscere, interiorizzare, riflettere e pregare. Quindi da un lato avere presente appunto questa situazione di grande complessità e questo bisogno di comunicare, di aiutare a provare a comprendere e aiutare anche gli altri a comprendere. E in secondo lato, in secondo luogo, andando ancora più sul tema della politica, siamo in un tempo in cui la forma in cui si comunica è sostanza, in cui abbiamo bisogno di fidarci e affidarci nella comunicazione, nelle fonti di informazione, come anche nella politica, a chi comunica con rispetto, con moderazione, con compostezza. Il linguaggio urlato, ripeto, dei media e della politica, il linguaggio che insegue i social, che insegue il sensazionalismo, torno a usare questa parola, distrugge le possibilità di comprendere, distrugge i nostri legami, le nostre relazioni, distrugge la nostra società. Anche quando facciamo scelte politiche, mi sembra che sia importante aiutarci a comprendere che c'è un modo di comunicare che esprime un rispetto per la verità, un rispetto per le cose che succedono. Vale per questa situazione specifica particolarmente drammatica, ma penso che valga un po' per tutto questo tempo molto complesso in cui viviamo. Chiedo scusa se magari alcune cose che ho detto sono un po', come dire, vorticose, però sono anche un po' i sentimenti, le emozioni di questa giornata così, così particolare che emergono stasera.
Gioele, sei sempre puntuale invece quando, quando parli, anzi è bello vedere un giovane che dice determinate cose. Infatti, come potete vedere, Gioele è giovanissimo e l'abbiamo scelto proprio per questo, perché per parlare con i ragazzi dobbiamo usare il loro linguaggio, però dobbiamo cambiare prospettiva, non deve essere una politica urlata. Si può comunicare in tanti modi e il primo deve essere il rispetto sempre e poi appunto l'informazione. Dentro questo scenario che tu hai descritto perfettamente, che emerge anche dai dati del questionario, qual è il contributo che può arrivare dai giovani?
A me ha colpito molto i dati che ha esposto Lorenzo con il lavoro di Elena e Sergio, veramente prezioso, e mentre parlavano mi veniva in mente quel principio che Papa Francesco espone nelle Evangelii Gaudium: la realtà è superiore all'idea. È proprio vero che forse a volte abbiamo i nostri schemi, un po' di lettura della realtà, ma poi c'è un dato di realtà che emerge dalla vita concreta che ci sorprende. E proprio i ragazzi di 17-18 anni ci offrono degli elementi di riflessione che danno tanta sostanza, forse più di tanti discorsi. Vedevo prima, mentre Lorenzo parlava, molti prendere appunti proprio perché probabilmente colpiti dalle riflessioni che emergevano. La realtà è superiore all'idea. Provare a modellare la realtà sulle nostre idee non funziona. Bisogna mettersi in ascolto della realtà, interpretarla e poi dare delle risposte. Questo un po' mi sembra il metodo sinodale che Papa Francesco ci ha consegnato, in particolare col suo magistero, e dove sinodale anche per il nostro tempo di chiesa che stiamo vivendo è una parola chiave. Ci sarebbero tanti ragionamenti da fare anche sul coinvolgimento dei giovani in una sinodalità della Chiesa, ma li abbiamo già fatti in quel convegno che ricordavi, magari ci saranno altre occasioni per riprenderli. Però mi sono appuntato alcuni temi che emergevano. Il primo mi sembra un dato un po' di visione. Anch'io riprendo quello che Lorenzo sottolineava sui luoghi aggregativi. Guardavo un po' le slide, mi sembra che nessun luogo è frequentato tra le caselle del molto e del sempre, non si arriva mai sopra il 30%. C'era questo dato più o meno. Il cinema è frequentato molto da un 20% di persone nei dati che ci presentava Lorenzo. Quindi non si arriva mai al 30%, c'è un 70% di giovani che probabilmente non sta da nessuna parte, diciamo così. E però pensavo anche un'altra cosa, tra i luoghi di aggregazione che non venivano proposti c'erano questi. Questi sono i nostri luoghi di aggregazione. È un dato. Assumiamolo come un dato di realtà, non da giudicare in negativo o in positivo. Sicuramente è un segno di una società che è sempre più a isole, sempre più frammentata, sempre più diseguale. Oltretutto, non ho il dato, ma mi sento di dirlo con discreta certezza, i giovani che frequentano i luoghi di aggregazione, i giovani che frequentano le parrocchie come i cinema, i teatri, come gli oratori, come le polisportive, sono, permettetemi questa espressione brutta, i migliori, veramente una brutta espressione, i più formati, quelli che hanno alle spalle una famiglia che li segue e che gli propone attività ed esperienze. È sicuro che una società a isole, frammentata, individualista e individuale, dove sempre di più si sta soli, è una società in cui vincono le solitudini e nelle solitudini vincono i disagi, le problematiche, le fatiche a stare insieme. Anche qui è proprio un paradigma che sta cambiando. Questo penso che sia molto importante. Mi rivolgo soprattutto agli adulti. A me piace pensare questa cosa. Io sono del 90, ho 31 anni, ho fatto Facebook, mi sono iscritto a Facebook il giorno dopo che ho fatto la maturità. Ok, quindi la mia esperienza di scuola superiore ormai 13 anni fa è stata senza social network. Non c'era ancora WhatsApp, non c'erano le chat, c'erano gli SMS, facevamo delle cose che rispetto a... Insomma, è passato il tempo. Chi sta facendo la scuola superiore oggi, chi l'ha fatta negli anni appena dopo i miei, ha avuto un'esperienza sociale completamente diversa dalla mia, che Elisabetta con generosità mi ha chiamato giovane. Però per dire che le cose si stanno evolvendo continuamente e cambia proprio nel modo di relazionarsi, nel modo di vivere il rapporto con gli altri. Aver dovuto fare una scuola senza i social network, senza WhatsApp, oppure andare a scuola con 30 persone che non conosco, ma tanto qui dentro ho le mie chat con tutti i miei amici, con il mio gruppo della parrocchia, con il mio gruppo del calcio. Cambia nel modo di concepire le relazioni con gli altri. Nel giro di 15 anni e continuamente più velocemente cambia il modo di sentirsi con gli altri, di stare insieme, di percepirsi come comunità rispetto alle persone che incontro, perché le mie comunità le ho tutte già sul mio telefonino, le mie idee me le creo nel mio social network in base a quello che dicono i miei amici e a quello che dico anch'io, che di solito sono sempre le stesse cose. È proprio un cambiamento epocale. Papa Francesco lo ha detto già a Firenze nel convegno ecclesiale: non è un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento d'epoca. Ed è questa cosa, stiamo vivendo le relazioni in modo diverso. Ed emergeva anche nei dati che ci proponeva Lorenzo. Veramente una società in cui siamo individuali, siamo isolati. La prima missione politica, mi sembra di poter dire, è preserviamo, facciamo crescere spazi di socialità. Lorenzo prima usava una parola che anch'io mi ero appuntato, che è presidi. Quando si dice... da quando andavo a scuola sento dire le scuole superiori dovrebbero essere aperte tutto il giorno. Anche il nostro attuale presidente del Consiglio Mario Draghi lo dice spesso. un impegno è di tenere le scuole aperte tutto il giorno. A volte succede, ci sono stati spazi di autonomia, ma ancora è un obiettivo distante da tante realtà, che non si riesce a concretizzare. Le parrocchie, gli oratori, veniamo da 2 anni di chiusura di tanti spazi di socialità. Penso che questi dati che ci stiamo condividendo ci dicano che lavorare sui presidi di socialità è qualcosa di fondamentale, il che vuol dire, come adulti, come educatori, anche come giovani educatori, investire gratuitamente in tempo e in disponibilità, ma investire anche risorse, perché dove c'è una sfida educativa ci vogliono anche delle competenze, ci vogliono veramente risorse anche di tipo economico. Sono tutte questioni che ci portano sempre dentro un cambio di, come dire, di mentalità, un cambio di modalità anche operative che vanno poste. E provo a sottolineare ancora due o tre aspetti che mi hanno colpito. Uno è sicuramente la questione femminile, la riflessione sulla sicurezza che ci proponeva Lorenzo, io la interpreto molto come una questione femminile, una questione di una società che ha ancora un riflesso maschilista molto importante e in cui sta maturando una sensibilità che, come dire, si esprime dal tema appunto della sicurezza, percepito il tema della sicurezza, ma in fondo chiama in causa forse più profondamente il ruolo della donna nella nostra società e la fatica che le donne fanno a essere centrali in molti processi decisionali che sono ancora a larghissima maggioranza nelle mani di uomini. Sono dati che tutte le ricerche, tutti i centri studi ci propongono. Ecco, mi spiace dedicare così poche parole, sarebbe un tema gigantesco, sarebbe un tema gigantesco quello della questione femminile nella Chiesa, ancora di più, magari potrebbe essere uno spunto per prossime future riflessioni. Però questo è un tema che i ragazzi, i giovani, sentono tantissimo. Così come sentono tanto tutto il tema delle discriminazioni. In fondo anche la questione femminile è una questione che ha alla base una radice in alcuni contesti di discriminazione della donna. Tutto il tema delle discriminazioni razziali, etniche, sessuali. Io ho una sorella più piccola che ha 25 anni, spesso ci confrontiamo su questi temi e ci diciamo come i ragazzi che fanno le superiori adesso, anche qui hanno una visione già diversa dalla nostra, che si è formata negli ultimi anni, hanno una consapevolezza molto maggiore, sono molto più informati su questi temi di noi. C'è una forbice che rischia di allargarsi sempre di più, di sensibilità, anche di competenze su determinati temi, e c'è un grosso rischio che tra giovanissimi, giovani, adulti non ci parliamo. Questa è una grande sfida che deve essere evitata da entrambe le parti, da chi è più adulto, chi è più esperto, chi ha visto tante cose e sa magari come affrontarle, che deve in qualche modo essere disponibile all'ascolto, un ascolto reale, un ascolto approfondito, come sta succedendo anche questa sera con la ricerca che è stata presentata, con questo dialogo. E da parte dei giovani c'è bisogno di non entrare mai nell'ottica dello scontro generazionale, appunto sempre mettersi in ascolto di questa esperienza di chi è più grande. Anche su questo Papa Francesco ci dà alcune linee strepitose, no? Tutti i suoi interventi sui nonni sono bellissimi, su queste generazioni che devono dialogare e devono fare strada insieme. L'ultimo aspetto che volevo toccare, ce ne sarebbero tanti, sono tanti i temi. Se dovessi riassumere con un titolo, direi il contributo che i giovani danno oggi alla politica è di chiedere di mettere in cima all'agenda politica nuove tematiche. Ho parlato un po' degli spazi di socialità, della questione femminile, ma ne potremmo aggiungere tanti, non mi soffermo, però appunto il tema della mobilità, straordinario. Il 90% dei giovani, secondo il sondaggio, pensa di vivere lontano dalla vostra città. È un tema clamoroso, come le realtà educative, come l'Azione Cattolica, come la Chiesa in generale, come le istituzioni affrontano questo desiderio, questa spinta che emerge. Ne va del futuro di una città come la vostra, ma io vengo da Lodi, che è un piccolo centro per certi versi simile, e ci sono problematiche molto simili. C'è il tema dell'ambiente, che non era tra quelli che sono emersi, ma anche su questo tema i giovani pongono in cima la sensibilità ambientale, il bisogno di fare scelte che ci mettono su un binario diverso e che hanno un costo. Lo stiamo vedendo con la crisi energetica di queste settimane, che in parte dipende proprio dal fatto che si stanno iniziando a fare delle scelte anche economiche e ecologiche diverse. L'ultima cosa che provo a sottolineare, c'è bisogno, o meglio, lo diceva anche prima il Vescovo, i giovani portano nel dibattito politico il bisogno di concretezza. Dove c'è concretezza, dove ci sono questioni che si toccano con mano, lì c'è anche una mobilitazione. Penso al dato sull'edilizia scolastica che era citato da Lorenzo. Magari la generazione dei giovani, dei giovanissimi, non ha un approccio ideologico alle cose, non fa battaglie di principio, muove da battaglie concrete, appunto i muri della scuola, gli spazi da vivere nella città, l'ambiente da preservare, per poi arrivare a sviluppare anche visioni ideali che vanno accompagnate, che vanno guidate. Però questo mi sembra qualcosa di molto importante. Là dove c'è un impeto dei giovani a spendersi per qualcosa, gli adulti devono avere un po' l'accortezza di non volerci, come dire, mettere sopra un cappello, avere subito il desiderio di inquadrare quel tipo di impeto, magari a volte anche di protesta, anche di disagio che viene emerso dai giovani, ma lasciarlo esprimere, ascoltarlo, capirlo e poi educare a capire da quel gesto di interesse per qualcosa di concreto a guardare un quadro più grande. Anche qui è forse un po' una differenza di paradigma tra generazioni che sta emergendo e che ci dice qualcosa su queste nuove priorità in cima all'agenda che i giovani stanno cercando di proporre.
Tra l'altro, una cosa che non abbiamo detto prima è che Gioele ha anche partecipato al Sinodo dei Vescovi sul tema giovani, fede e discernimento, per cui il contributo che ci dà è veramente prezioso. E poi è bello la cosa che hai sottolineato, il dialogo tra generazioni, ed è quello che ci proponiamo di fare anche questa sera, visto che è variegato il pubblico. Tornando al tema della politica, anche nel sentire comune si dice che la politica non parla il linguaggio dei giovani, fa fatica a rispondere alle aspettative dei giovani. È vero questo? E poi anche che cosa può fare un giovane in concreto?
Allora, sul tema del linguaggio, sicuramente è vero. Mi viene in mente, sdrammatizzo, faccio un po' una battuta, non so se avete visto quel film con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea che si intitola Figli, un film di 2 o 3 anni fa, in cui c'è questa coppia di genitori, giovani genitori, che raccontano tutte le difficoltà di avere e crescere figli in questo tempo, tra l'altro sottintendendo un problema anche gigantesco che è tutto il tema demografico a proposito di politica e di scelte di visione. Però rimaniamo sul leggero, quello era un film abbastanza leggero, e c'era questo dialogo, questo monologo stupendo della suocera di Mastandrea, che spiegava come il potere nella nostra società è degli anziani, perché sono la maggioranza assoluta. Me lo sono andato a rivedere prima di stasera, un po' stimolato dalle riflessioni di stasera. Gli anziani che sono la maggioranza assoluta e che sono la maggioranza super assoluta degli elettori, almeno nel nostro paese. Quindi se la politica è consenso, e se consenso vuol dire ottenere il voto di chi poi fisicamente si reca quando c'è il turno elettorale nell'urna e mette il suo voto, è chiaro ed evidente, matematico, che il linguaggio dei politici, della classe politica, sarà indirizzato principalmente a chi è un po' più in là con gli anni. Anche qui stiamo parlando di un dato di fatto: i giovani, per quanto provino a farsi sentire, per quanto cerchino di portare appunto alla nostra agenda alcune tematiche, però i giovani oggi votano meno degli adulti e molto meno degli anziani, anche qui dati degli istituti demoscopici. E quindi questo è un tema. C'è sempre quella famosa frase: un politico guarda le prossime elezioni, uno statista guarda alle prossime generazioni. Non è difficile, forse anzi, forse anche un po' populista, dire che di statisti in giro non se ne vedono tanti, Però forse anche questo è un compito un po' delle realtà educative, delle realtà di pensiero, come possiamo provare insomma essere noi come Chiesa Cattolica, insomma, anche al di là degli interessi elettorali stretti, aiutare a mettere in ottica quel pensiero lungo che deve animare la politica. Cosa può fare in concreto un giovane? Spero che i giovani che sono all'ascolto abbiano tante idee, sicuramente. Io mi limito così a dare un consiglio molto semplice. Credo che il primo punto di partenza sia quello di prendersi cura delle realtà più vicine a sé. Sono molto legato personalmente all'insegnamento di Don Lorenzo Milani, che più di 50 anni fa a Barbiana in Toscana parlava di abbastanza vicino anche a Carrara, penso. Don Milani, sapete meglio di me, parlava di I care. Vedo dall'espressione di Marco che le mie competenze geografiche sono un po' fragili, però ci siamo capiti. Ecco, Don Milani parlava di I care. Mi interesso, mi sta a cuore. Il contrario del motto fascista, me ne frego, diceva Don Milani ai suoi ragazzi di Barbiana. Ecco, si parte a fare politica dal prendersi cura di quello che abbiamo vicino, che sia l'oratorio, che sia la parrocchia, che sia la scuola, come rappresentanti di classe, per esempio, che sia la polisportiva, che sia il quartiere, si parte da lì. Non si parte dai grandi discorsi, anche da quello, per carità, perché è bello appassionarsi anche ai grandi scenari nazionali, internazionali, alle grandi battaglie, alle situazioni come quella di oggi che ci interessano da vicino, però l'impegno nasce proprio dal prendersi cura di quello che si ha vicino. L'I care, lo stile del prendersi a cuore. E provando un po' a riassumere forse qualche slogan, qualche pillola, mi venivano in mente questi tre stili che si possono consigliare ai giovani che in concreto vogliono mettersi in gioco. Il primo è quello di mettersi in gioco non da soli, ma insieme. Fare politica, impegnarsi per il proprio territorio è esperienza comune e collettiva. Controcorrente rispetto ancora a una comunicazione, a un immaginario che ci fa vedere dei leader forti, dei leader soli, dei leader che risolvono i problemi perché sono imponenti e capaci. Mi ricordo qualche chiacchierata tempo fa con alcuni amici che parlavano della figura di Putin come una persona forte, una persona che risolve i problemi. Sono discorsi che si sentono, che si sono sentiti, lo hanno detto anche importanti politici del nostro paese, che per fortuna stanno cambiando idea, e chi cambia idea è sempre ben accetto. Poi bisognerebbe fare i conti con la propria coscienza e coerenza, però ecco, non facciamo i professorini, soprattutto in questo momento storico. Chi cambia idea è sempre ben accetto. Non da soli, ma insieme. L'idea che la politica sia cosa per duri, per persone forti, di qua e di là dall'oceano, anche qui ogni riferimento è puramente casuale, è qualcosa che è molto forte nel nostro mondo, nel nostro tempo, ma l'esperienza delle cose che durano nel tempo è l'esperienza delle cose fatte insieme, create insieme, costruite insieme. Penso ai padri fondatori dell'Europa che si sono uniti per creare un sogno di democrazia e di pace che, con tutte le sue problematiche, con tutte le sue fragilità, ha dato al nostro continente, mi viene da dire, 70 anni di pace, e speriamo anche di più. Non da soli ma insieme, non per sé ma per gli altri. C'è un rischio del potere che è quello, c'è un rischio dell'impegno che è quello di farlo per un potere. Il potere fa parte della politica, il potere fa parte dell'agire per il bene comune. Il potere non è di per sé qualcosa di negativo, di brutto. È negativo e brutto l'affezionarsi al potere e il non saperlo condividere con gli altri. In questo io vengo dall'esperienza dell'Azione Cattolica, come insomma è già stato detto, che ha avuto un'esperienza molto, un'intuizione molto positiva nel pensare carichi di responsabilità a tempo, proprio perché anche in un servizio ecclesiale non ci si affezionasse, non si come dire, non si chiudessero delle cariche in un, per troppo tempo concentrate su poche persone o su una sola persona. Però al di là di questo, impegnarsi, quando si sente un po' il rischio che quello che sto facendo, anche impegnandomi per il bene comune, è qualcosa che dà più gratificazione a me che ritorno per la comunità, è un po' un campanello d'allarme che l'impegno anche di un giovane nella politica rischia di prendere qualche binario non proprio positivo. Quindi non da soli ma insieme, non per sé ma per gli altri. Il terzo stile che mi verrebbe da consigliare è un impegno a partire dal concreto, non a spot, non di breve termine, non per comparire, diciamo così, ma anche qui nel tempo, sulla lunga durata, il che non va in contraddizione con quello che dicevo prima sul potere, che è bello che sia a tempo, ma prendersi cura di qualcosa vuol dire seguirlo appunto lungo tanto tempo e non solo per brevi intervalli, per piccoli fugaci momenti di protagonismo, ma proprio con la cura che si dà a qualcosa che si vuole vedere crescere e curare. Così questi tre stili un po' mi sembrava che ci possono aiutare in una riflessione, possono darci forse qualche coordinata sull'impegno anche come giovani in questo tempo.
Vedo nel frattempo che arrivano le prime domande in chat e poi dopo le leggeremo e potremo rispondere. Intanto Gioele, grazie per aver citato anche Don Milani, che tra l'altro è la figura simbolo di Progetto Policoro 2022, e prendersi cura del nostro territorio, degli altri, di chi ci circonda deve essere veramente la priorità, soprattutto nel nostro tempo. Per concludere vorrei chiederti: qual è la prospettiva per i giovani che vogliono impegnarsi nel mondo della politica? E che augurio fai anche ai ragazzi che decidono di impegnarsi?
Ti stavo vedendo la chat, volevo chiedere scusa a Sara che dice giustamente, poi magari ci torniamo con più calma, giustamente dice è un punto di vista maschile probabilmente porre la questione femminile, è una questione maschile, su questo poi appunto magari torniamo, però ci tengo terminologicamente a chiedere scusa se magari ho usato termini poco consoni, però penso che ci siamo intesi un po' sul discorso di fondo. La prospettiva penso soprattutto in una giornata come oggi, ne parlavamo anche prima e lo accennava prima anche il Vescovo, è quella dell'Europa. In questi giorni di trattative per evitare questa guerra, io ho trovato veramente debole la processione dei leader europei, uno per uno, andare a Mosca, tornare, sentirsi il presidente della Germania si sentiva dire qualcosa, il presidente della Francia qualcos'altro, il ministro degli esteri italiano qualcos'altro ancora. È un'Europa che in questo tempo così complesso, così frammentato, o è una, o cresce nella condivisione, oppure ci esponiamo a quello che stiamo vedendo in questi giorni. E il rischio del nostro tempo sono veramente queste dittature fortissime, queste democrature, come vengono chiamate, alcune ormai anche saldamente dentro i confini europei, che fanno paura. L'augurio, per essere positivi, è di crescere in un mondo, in un'Europa in cui non abbiamo paura, in un mondo, in un'Europa dove possiamo continuare ad apprezzare il valore della democrazia, il valore della libertà, di una democrazia che è imperfetta con tutti i suoi limiti, li abbiamo visti dovunque, li continuiamo a vedere, ma dove la libertà delle persone e la dignità delle persone è e deve continuare a essere il valore primario. Mi viene in mente un po' la figura di David Sassoli, prima il Vescovo citava la pira e mi piace riportare un po' quasi come un'antologia proprio la figura di David Sassoli, che è un cattolico democratico, figlio dell'esperienza anche di Lapire e di tanti altri personaggi che hanno dato molto alla cultura politica e democratica del nostro paese e dell'Europa. Oggi rileggevo il discorso che David Sassoli ha pronunciato al Parlamento europeo nel 2019, al momento del suo insediamento. Parlava proprio di questi valori di cui l'Europa è diventato nel tempo con fatica un baluardo, e leggere oggi quelle parole vedendo uno Stato che non è parte dell'Unione Europea, ma che è dentro i confini geografici dell'Europa attaccato, è sicuramente stato un colpo, perché Sassoli parlava di difesa della vita, appunto, di libertà di espressione, di lotta contro le discriminazioni, di lotta contro ogni violenza. E poi concludeva il suo discorso con queste parole, David Sassoli: la nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo conquistare e della solidarietà che sapremo sviluppare. Giustizia, valori, visione del mondo e solidarietà, quindi condivisione, quindi apertura e costruzione insieme di una casa comune. In una serata, in una giornata così difficile, penso e spero che questo possa essere un augurio che ci facciamo e che facciamo soprattutto tra giovani e ai giovani.